Deutzfar presenta Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto? Parlo con un nuovissimo giocatore del Tour Europeo?
Presente.
No, perché allora adesso noi ripercorriamo insieme i tuoi ultimi anni, cioè ultimi anni in senso buono, no? Cioè, non è una gufa. Caro Lorenzo Scalise, benvenuto al podcast. Allora ripercorriamo gli ultimi anni, vai. In generale.
Da dove devo partire?
Allora,
Belli?
Facciamo così.
Quanto andiamo indietro?
Allora, ci parli. Allora, facciamo così. Dall'America ad oggi, no? Pensa che i pensieri che avevi. Avevi pensato a un percorso diverso, più bello, più veloce, meno veloce? Dai, tutto.
Ma guarda, ovviamente se devo partire dal 2018, ti dico, il percorso ideale era quello di prendere la carta del PGA Tour in 2 mesi, ovviamente.
Vabbè,
però
qua,
insomma,
qua
è quello... È il sogno, ok? È il sogno. Poi dopo no, mi sta piacendo il mio percorso. Ogni anno il mio obiettivo è quello di migliorarmi, indipendentemente da quali possono essere i ranking. Ho cercato di vedere comunque un miglioramento, per esempio, tra il 2021 e il 2022, dove sono finito un anno 46esimo, l'anno dopo 45. Ho migliorato una posizione, ma sono migliorato. Ed è così comunque come vedo le cose, come ho cercato di farlo da quando sono passato pro, ma anche da quando ero, diciamo, amateur, gli ultimi anni soprattutto. Quindi di sicuro ho fatto un grande miglioramento nel 2023, però questo rimane sempre il mio obiettivo.
Allora, per esempio, però, quante volte hai provato, facciamo proprio l'analisi Excel di Scalise, no? Quante volte hai provato tu le qualifiche, le famose QS?
Allora, in realtà poche volte, perché infatti, ovviamente c'era di mezzo il Covid. In realtà fa ridere, perché ho giocato 2 final stage della qualifying school, ho provato 2 volte le qualifiche, ho fatto meno 25 in 2 volte, non ho mai preso la carta.
Aspetta, che lo facciamo risentire a quelli che ci stanno ascoltando. Meno 25, erano 6 giri per carità, ma meno 25.
Sì, quindi meno 25 in 12 giri e non ho mai preso la carta. Ecco. Ci sono andato vicino entrambe le volte. È molto meglio arrivarci dal challenge, ti dico questo, è poco ma sicuro. È molto meglio arrivarci anche dopo una stagione come quella che è stata.
Allora. Un anno sul Challenge Tour direi molto rock, no? Veloce nella prima parte, hai messo subito fino in cascina, ma ti eri preparato per fare questo? Altrimenti Lollo, se mi dici che è stata solo fortuna, chiudo il podcast, ma non ci credo che è fortuna la tua. Cioè ti eri preparato per fare uno start così figo, possiamo dire figo, sì.
Allora Belli, purtroppo sapere quando uno giocherà bene, cioè se riesci a trovare quella formula magica diventi miliardario.
Ti chiamo, se
esatto, per favore. E quindi io cerco di preparare la stagione al meglio con il feedback dell'anno passato e basta, insomma. E poi dopo inizi a competere, dai il meglio ogni settimana, cerchi di preparare ogni settimana al meglio e soprattutto poi cerchi anche di avere il mindset migliore dell'anno precedente. Poi è ovvio che è una bella partenza, perché comunque la terza e la quarta gara dell'anno ho fatto 2 top 5 di fila, poi la sesta gara dell'anno ho fatto un altro top 5, quindi 3 di fila ti danno tanta fiducia e parti già con insomma la giusta marcia.
Molto bene, ma tu hai la percezione dei tuoi fan? Cioè sai perché qualcuno tifa Lorenzo Scalise? Lo sai perché?
Non lo so sinceramente, so che il mio più grande fan è la mia fidanzata, per il resto non so chi ci sia.
No, facciamo così, te lo dico dopo una canzone che mettiamo insieme. Allora, se ce l'hai, mettiamo una canzone che ti ha portato sul tour, se no la metto io.
Una canzone che mi ha portato sul tour... Io sai che sono un grande amante dei Pinguini, no? Anche l'altra volta abbiamo parlato, sì, dei Pinguini. Una canzone che ho ascoltato tanto quest'anno è Tetris dei Pinguini.
Ecco.
Tra l'altro un mio amico, mezzo italiano, mezzo olandese, Lars Van Meijel, è stato
grande
con me,
Lars,
in camera
mitico.
Spesso, grande Lars, la metteva un sacco anche lui, perché poi gliel'ho un po' trasmessa.
Andiamo con Tetris e salutiamo Lars. Scusa se ti dico certe cose, ma qualcuno devo dirle, è l'unico.
dentro al mio cuore a forma di armonica. Hai seminato vento e raccolto energia eolica. I tuoi piuttosto, i tuoi abbastanza non fermeranno certo il vulcano che rutta sopra il mio viso scoperto.
No, allora ti dicevo, tifiamo Lorenzo Scalise perché Lembrau Fuel, no? Come si dice un po' dalle tue parti, e poi perché lavora, cioè Lollo, ti senti un professionista nel senso che è proprio il tuo lavoro e lo vuoi fare bene? Perché secondo me Scalise è un bel lavoratore nel golf.
Beh, sì, non, sinceramente non vedo, cioè a me sembra normale tutto quello che faccio. Uno deve essere molto serio nel proprio lavoro se vuole avere, se è ambizioso e se si è prefissato comunque dei goal di una certa importanza. Poi è il lavoro, diciamo, giornaliero che innanzitutto ti fa gioire, perché io proprio godo nel processo di migliorarmi, cioè godo veramente tanto, cioè quindi è quasi come se fosse una droga, no? Questo continuo cercare di migliorarsi mi piace tanto. E quindi è un po' quello che mi spinge, e a me sembra molto naturale, ecco.
Oh Lollo, ma c'è quella volta che vai a casa, come quando io alle giovanili facevo un colpo pazzesco e dicevo, però quello lì mi è venuto proprio bene, cioè è proprio ancora gusto. Perché sai, voi professionisti tirate la palla talmente tanto bene che, no, magari non ti succede. Invece da ragazzo godevi per quel, non so, super draw 200 metri, palla data eagle. Godi ancora anche tu così?
Tantissimo. Tantissimo, guarda, quando è stato il sabato, terzo giro al Grand Final, ho tirato un secondo alla 1, che era la mia 10, e ho un par 5, ho mancato il green a sinistra, ero short-sided, quindi con poco green, dal rough, il vento a favore, c'era un po' di sabbiolina sotto, quindi un approccio veramente delicato, ho aperto la faccia, ho fatto la classica, diciamo, lobbata, scarichella.
La lobbata,
diciamo,
scarichella, certo.
In gergo proprio facile, l'ho messa data, ho guardato il caddy, ho fatto un po' il gesto con le mani come per dire se vabbè ciao questo
tanti cioè, polpastrelli lì.
Esatto, e lui si è un po' messo a ridere perché il gesticolare comunque non è abituato a vedere uno che gesticola magari così tanto come possiamo fare noi italiani, però ho proprio goduto per quell'approccino, ecco.
Ma come si fa a gestire il passaggio da è un gioco al mio lavoro, no? Cioè quindi dal forse pre-America, secondo me tuo, al no, ferma tutti, ok, mi piace, mi divertivo, adesso giù la testa. Scatta qualcosa forse?
Sì, scatta qualcosa, probabilmente la prima settimana, insomma la prima volta che ti arriva poi il bonifico, capisci che ok, sì, in effetti è un lavoro. Però secondo me se poi dopo non, dato che è un lavoro estremamente difficile e dal punto di vista mentale, se poi ogni tanto non ti ricordi che alla fine è un gioco, ecco, smetti, non ce la puoi più fare, perché comunque hai degli alti e bassi importanti, e un modo, almeno un modo comunque che utilizzo io per gestirli è che alla fine, cioè, sì, è il mio lavoro ma è un gioco ed è quello che mi piace fare e ti ripeto, ho la fortuna di avere un'attitudine che mi piace comunque, come ho detto prima, questo continuo processo di migliorarsi, quindi non soffro il fatto che sia un lavoro, però ecco, determinati elementi che caratterizzano il lavoro comunque ci devono essere. Comunque sei un'azienda e il bilancio a fine anno deve essere positivo.
Allora, adesso ti chiedo delle cose che ti chiederebbe il bambino golfista che c'è in me, c'è ancora fra l'altro. Dammi dei voti per importanza da 1 a 10 su questi temi. Allora, proprio da 1 a 10 il voto. Fisico.
Il totale deve fare 10 o...
No, ad ogni... hai ragione, giusta la domanda. Ad ogni cosa che ti chiedo, da 1 a 10 una bella, un voto di importanza. Vai, fisico.
7,5.
Mente. La mente.
9.
Alimentazione.
7.
Tecnica.
8.
Creatività.
Questa è tosta. 7,5. 7,5.
Strategia, intendo in campo, mappette, strategia.
7,5.
Il caddy. Senza offesa, se è 6 o se o 20.000, cioè.
6,5.
6,5. Saper viaggiare.
7,5, importante.
commercialista. Questa vabbè. Avete portato un po' commercialista, Lollo.
Oddio, può valere davvero tanto, nel senso che
questa è un po'
se sbaglia qualcosa e finisci dietro le sbarre, poi dopo 10. Tutto il resto
voto 10, vale dai.
Commercialista voto 10.
Allora attenzione alla prossima, perché se il commercialista è voto 10, gli sponsor che voto gli diamo?
Sponsor sono sicuramente importanti, ti aiutano, però 6, 6 e mezzo.
Bravo, bravo. Immagine, la tua immagine, l'immagine di te e la comunicazione.
Beh, più si va avanti col tempo, più diventa importante, quindi 7 e mezzo, 7. Sì.
Ok, la fortuna, detta anche culo in italiano.
Fortuna. Fortuna, se sei fortunato meglio, quindi più fortuna hai meglio è, insomma, dagli un voto è strano, no. Ma... se posso avere 10 di fortuna, ti dico 10.
Ah, ma io te lo do, figurati. E poi, attenzione, amore e poi famiglia. Vai con gli ultimi due voti.
Super importante. Quello per l'equilibrio, facendo un lavoro dove sei tanto lontano da casa ed è appunto un lavoro così mentale, quello davvero è 11. 10-11. Il supporto che puoi ricevere dalla tua famiglia, da chi è vicino a te, è davvero fondamentale.
Adesso che ci penso, questa lista della spesa me la tengo vicino, perché almeno 5 di questi io credo di averle disattese. Vabbè, ma come diresti tu? Adesso qua devi dire: Belli, sei sempre un fenomeno. Vai, prova.
Belli, sei sempre un fenomeno.
Ecco, molto bene. Vabbè, niente, grazie, era solo per fammelo dire. Ecco, via con la canzone romantica, Lollo, per la famiglia e l'amore. Adesso questa me la devi mettere tu, Questa me la devi mettere tu. Poi ti chiediamo cose dritte per dritte sul tour ancora. Però adesso un po' di romanticismo, Lollo, sai che mi piace.
Ma romanticismo, dobbiamo stare ancora con i Pinguini e ti dico Pastello Bianco.
Ma tu li sai, ma vai ai concerti dei Pinguini?
Sono andato, sì.
Ecco, sapevo io.
Per favore non piangere, non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene, dalla prima elementare. E scrivevo tutti i miei segreti, col pastello bianco sul diario, speravo che venisse a colorarli, e ti giuro sto ancora aspettando.
Allora, Lorenzo Scalise è sul tour e sali con altri tre amici. Pavan, Manassero, La Porta. Cosa vi siete detti voi quattro?
Allora, abbiamo festeggiato domenica a Maiorca e devo dirti che tutto l'anno ci siamo spinti a vicenda, cioè è stato molto bello quest'anno. Perché c'è stato quello stretch dove vinceva uno, poi vinceva l'altro, poi vinceva l'altro, poi rivinceva Matteo, poi ha vinto Lapo. Cioè è un continuo spingersi a vicenda e ci siamo detti continuiamo a farlo anche l'anno prossimo.
Bello.
E questo proveremo a farlo.
Lo trovo bellissimo perché mi piacerebbe tanta squadra sul tour, perché sul challenge vi vedo spesso mano nella mano, insomma si capisce, sul tour poi ci sono tanti anche altre distrazioni, ma ci sta, mi piace. Come ti stai muovendo a questo punto per il calendario? È la prima cosa a cui pensate andando sul tour? Panico, via, calendario nuovo.
Sì, allora ci sono ancora un paio di decisioni da prendere e devo sentire il mio team, però le prime tre gare in Sudafrica sono nel mio calendario. Okay. Quindi parto venerdì 17, vado un paio di giorni a Dubai dove vedo il mio coach e poi da là andrò direttamente dalla Johannesburg e gioco quindi Joburg Open, SA Open e Alfred Dunhill.
Sono molto belli. La prima telefonata strana che hai ricevuto dopo il Grand Final? Che ne so, magari lo sponsor da 300 milioni di dollari, non lo so. Una telefonata strana che dici, ma questa telefonata qua?
Allora, e questo farà un pochettino ridere, ma era di mio nonno, ok?
Grande!
Mi conoscono, tra l'altro.
Certo, famosissimo tuo nonno.
Sì, tra l'altro domani vado in Calabria a trovarlo e mi aveva chiesto come mai io avessi fatto, adesso non mi ricordo se più 3 o più 4, gli ho detto nonno guarda che non ho fatto più 3 o più 4 e da quello che ho capito aveva sbagliato poverino a trovare il link e stava guardando credo una gara tipo in Inghilterra di quando avevo forse 16 o 17 anni e quindi aveva completamente sbagliato la classifica.
Un mito totale.
Sì, quello è stato divertente.
Bella, bella anche per il nonno. Ma cosa, Lolo, guardando il tour maggiore, cosa ti piace e cosa ti fa invece paura del DP World Tour?
Mi piace ovviamente l'esperienza che ho davanti, sono molto entusiasta, mi piace il fatto che ci siano, diciamo, dei periodi di pausa di 1-2 settimane. Quest'anno hanno un po' cercato di utilizzare una programmazione a swing quasi, questo devo dire che mi piace. Il Montepremi, insomma, abituato al Challenge Tour, ovviamente
chiaro.
Mi piace.
Beh, certo, si va a giocare per più soldi,
ma cosa mi fa
normale.
Paura? Niente, nel senso che è comunque una bellissima esperienza e non vedo l'ora di cominciarla, cioè non capisco sinceramente di che cosa potrei avere paura, ecco,
meglio.
Ho già giocato
meglio
ho già
non
giocato
averlo.
E ho già battuto molti dei giocatori che sono sul tour, quindi ci arrivo di sicuro pronto e non vedo l'ora di iniziare.
Se chiudi gli occhi, dove ti vedi come prima immagine? Cioè, te la sei immaginata tante volte, che ne so, chiudo gli occhi e sono sul tee della 1 di Wentworth, no? Per esempio. Hai un'immagine tu, te l'hai ridata?
No, spero di giocare ovviamente Wentworth, è uno dei tornei che comunque, soprattutto... quando insomma io non ero così piccolo quando Matteo ha vinto Wentworth, però cioè, ancora la pelle d'oca, no? A vedere quel playoff, quindi è una di quelle gare che vuoi fare. Cerco comunque di stare molto presente, cioè se chiudo gli occhi sinceramente, per come sono fatto io, ti dico, mi vedo sul tee della 1 del Joburg settimana prossima pronto per iniziare.
Ok, mi piace. Preferisci che io dica Lollo ce l'hai fatta oppure Lollo è appena iniziata?
No, appena iniziata, l'ho detto al mio team, lo sanno tutte le persone vicino a me che questo comunque è uno step e non è di sicuro un punto d'arrivo. Io, come vi ho anche detto a voi mille volte, piacciono gli Stati Uniti, ho vissuto là 4 anni, ho giocato bene negli Stati Uniti e voglio fare la stessa cosa che ho fatto a dilettante anche da professionista, quindi questo mi sono semplicemente avvicinato, diciamo, di un tassello all'obiettivo che mi sono prefissato poi quando sono passato professionista.
Posso dire quella tipica cosa che ti diranno tutti, no? Sai, quando diventi un po' famoso, ah, ti ho visto da piccolo, sai quanti te lo diranno, ciao. Però io lo posso dire, che ti ho visto da piccolo e tu non sai una cosa, Villa d'Este, T della 10, par 3, forse uno dei tuoi ultimi campionati, Mattia, che conosci bene, il nostro operatore video, dice, questo ce la fa, ti rendi conto? Eri giovane, zio.
Grande Matti.
È grande, cioè, Mattia, da domani tale scout, ma tu ti sentivi a 14-15 anni con le gambe ancora belle muscolose dal calcio che facevi, che l'avevi dentro, era nelle corde o era ancora lontana questa idea di arrivare sul tour?
Lontanissimo.
Ah, ok, interessante.
Lontanissimo. Lontanissimo. Io sono andato in America nel 2014, sì. Nel ranking mondiale amateur, adesso mi posso sbagliare, ma non neanche così tanto, sarò stato, non lo so, 450, qualcosa del genere. Quando sono arrivato ancora là, belli, io sapevo di non essere pronto. Speravo che quell'esperienza potesse, diciamo, aiutarmi a fare il salto di qualità. Così è stato, e diciamo, negli ultimi 2 anni, forse dove ho capito... Quando sono arrivato 11° da dilettante all'Open d'Italia, lì ho detto,
me lo ricordo.
Forse possiamo farlo di lavoro, ma non prima di quella...
Eravamo al Milano, giusto?
Sì, al Golf Milano 2015, quindi sì, esatto, un anno e mezzo dopo, diciamo, l'inizio della mia esperienza americana, quindi lì un po' ho cominciato a avere... questo pensiero, ecco.
Facciamo
per la
una
prima
cosa
volta.
Perché ti chiedo questa cosa: quanti anni hai, Lollo, adesso?
28.
28, perfetto. 28 e sei sul tour. Allora, io mi ricordo anche Francesco Molinari, cioè non è, forse dico una cosa ma ammazzeranno i coach, può sembrare tardi ma non è tardi, perché adesso c'è un po' la malattia del 15 anni fenomeno, no? Però tu hai studiato tanto, hai una laurea, cioè voglio dire, no, non fa male questo percorso secondo me, visto che dove sei arrivato.
No, assolutamente. Che sia tardi o non tardi, cioè non è che c'è una scaletta.
28 è giovane, io definita. ne ho un po' di più, Lollo, benissimo.
Sì, nel senso, secondo me se uno continua a crescere e a mattoncino su mattoncino migliorare la propria performance, migliorare diciamo come giocatore, e poi dopo vedi dove questi miglioramenti ti hanno portato. Dal punto di vista, diciamo, della maturità, la maturità un atleta in tutti gli sport la raggiunge più o meno tra i 28 e i 32, 33, 34 anni, quindi in realtà non è così tardi. Dico che ovviamente di super fenomeni in Italia siamo stati comunque abituati bene, però non ce ne sono tanti, cioè,
no,
cioè,
ma hai detto una cosa bella, maturità sportiva.
Esatto.
Allora, penultima domanda, chi dedichi, scusami, questo progresso, chiamiamolo così, visto che hai detto che non ti senti arrivato, giustamente, quindi questo grande gradino a chi lo dedichiamo?
Ma a tutte le persone che mi sono vicine, quindi la mia ragazza, mio papà, mia mamma, tutta la mia famiglia, i miei amici che mi supportano, e poi tutte le persone che diciamo contribuiscono al mio miglioramento, quindi i miei coach, il mio manager, i miei mental coach, insomma tutte le persone che fanno parte del team, ecco.
Perfetto, a questo punto allora, siamo a posto così, Lollo. L'ultima domanda la sai un po' particolare. Tu che sei esperto di animali esotici, è meglio se prendo un riccio africano o un rapace da falconeria per far compagnia ai miei d'inverno?
Falcone.
Tu, se voglio dire, no, almeno va a prendere i topolini, li porta a casa, si mangia pure, no?
Ma sì, il riccio, che cosa può fare il riccio, scusa?
Fa il riccio, sta di punge, no. Che fa?
Ma sì, infatti, poi dopo, no, più bello, dai.
Segno zodiacale è sempre quello?
Sì, sempre cancro.
Non è che cambia se vai sul tour, no? Non è che...
No. Cioè, non c'è assolutamente no.
A questo punto te lo dico io con onore, sei pronto?
Molto pronto.
Sing Your Life! Radio Golf, The Belly
Podcast. In collaborazione con Deutsche Fahrer.